Comunità Agordina, la storia, i personaggi, la cultura, lo sport. Il territorio agordino raccontato dai protagonisti. Comunità Agordina, un programma a cura della comunità montana agordina.
E questo era il vernissage della nostra nuova sigla. Comunità Agordina, i personaggi, la storia, lo sport, l'attualità. È un programma realizzato con la comunità montana agordina, voluto tra l'altro dai sindaci della comunità montana agordina, da coloro che naturalmente fanno parte di questo ente, dal suo presidente Rizzieri Ongaro, dall'assessore Sergio Deriva. Si tratta di uno spaccato, di una finestra sulle nostre realtà, sulla nostra gente, sulle nostre attività, sul nostro mondo, sul nostro ambiente. Per un anno e più ci auguriamo poi di poter continuare naturalmente a portare i microfoni nei vari comuni e far parlare chi ci amministra, ma anche la gente dei comuni stessi che ci racconti il territorio. Questo è il primo numero, già in settimana trasmettiamo le prime tre puntate, oggi con il presidente Rizzieri Ongaro, domani sentiremo l'assessore in comune di Livinalongo del Col di Lana Teresa Pezza e poi il vice sindaco di Taibon Alessandro Savio, scopriremo giorno per giorno le tematiche. Ma intanto il nostro primo ospite in studio a Radio Più è il presidente della comunità montana, Rizzieri Ongaro. Buongiorno presidente.
Buongiorno Mirko e buongiorno ascoltatori di Radio Più.
Bella idea questa, sia a livello radiofonico che televisivo, scoprire che l'Agordino ha molto da raccontare.
Sì, ci abbiamo pensato molto perché non vorremmo che questo fosse un'immagine di noi amministratori, ma che aprisse un dialogo nei limiti del possibile, evidentemente corretto e tranquillo, anche magari la radio e la televisione. Nella televisione tendenzialmente l'utente ascolta e basta, invece la radio c'è un vantaggio in più. Volendo, caro Mirko, tu potresti anche organizzare un dibattito, puoi, certo, organizzare quello che vuoi, in modo tale che ci sia un confronto diretto fra gli amministratori e tutte le realtà locali che ci sono. Credo sia molto importante, lo stavamo pensando da parecchio tempo, ma come ripeto, nella nostra tendenza di fare e poco di comunicare, alle volte ci dimentichiamo che il comunicare è molto importante. E credo che questo sia l'inizio di un bellissimo percorso dove tutta la gente può sentirsi nel bene o nel male coinvolta nei confronti di propri amministratori.
Che poi è bello perché lei non l'ha mai negato, l'ha sempre detto, questa voglia del dibattito, che sicuramente è una delle cose più belle, mettere a confronto sia esso l'amministratore piuttosto che responsabile di qualche società o cittadino qualunque. Sarà sicuramente un passo successivo, lo prendiamo buono come suggerimento, anche perché alla luce dei precedenti dibattiti, insomma, l'interesse in Agordino era stato creato per bene, non solo a suo tempo con le elezioni.
Sì, anche perché gli spazi che ci sono sui giornali sono così ristretti che è difficile che la persona riesca a capire su alcune tematiche di grossa importanza, e quindi questo dibattito in cui possono partecipare anche le persone non addette ai lavori, fra virgolette, ma che sono comunque coinvolte nelle scelte che gli amministratori fanno sul territorio, possono destare maggiore interesse, e credo sia molto importante nel momento in cui a tutti i livelli si incominciano a perdere non solo attenzione, ma a perdere credibilità per diversi fatti che continuiamo. Oggi è difficile aprire un giornale, aprire una televisione, aprire una radio e non sentire che c'è qualcosa che non funziona, e quindi sembra che ci sia una ricaduta enorme su tutte le amministrazioni, partendo dallo Stato centrale per arrivare all'ultimo comune. Sembra che tutti ci diamo da fare per fare il peggio di noi stessi. Forse alle volte sarebbe opportuno anche chiarirci su alcune cose, perché ritengo che questo momento politico, economico, amministrativo, sociale che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale sia anche molto, ma molto coperto da una situazione di eccesso di comunicazione negativa in tutti i settori. Sembra che l'unica cosa che interessi è parlare male degli altri, e questo a mio avviso crea anche una forte incertezza sociale, una instabilità sociale, non troppa fiducia nel futuro, e questo fa emergere probabilmente nelle persone la parte peggiore che c'è in tutti noi, sto parlando evidentemente.
Anche perché io credo che fare l'amministratore oggi sia diventato molto difficile, presidente. Innanzitutto non c'è il riscontro economico, perché abbiamo visto anche l'ultima finanziaria che ci sia un taglio ai sindaci del 30% delle indennità, ma non solo, si chiede ai sindaci di essere maggiormente presenti sui territori, di diventare un po' autoritari, quasi una forza pubblica, dover fare da collante con le varie forze di polizia. Gli si sta chiedendo molto agli amministratori, gli si dà poco, perché non sono certamente la casta di cui racconta Stella, e questo potrebbe portare ad avere comuni monolista come nelle ultime elezioni, o addirittura non avere più liste presentate nei comuni. Questo è preoccupante.
Ma c'è un grande problema che io purtroppo ho fatto emergere, purtroppo ho cercato di far emergere in molti dibattiti a cui ho avuto l'onore e il piacere di partecipare, Antenna 3, ad altre televisioni a livello regionale, in cui si è discusso di questi argomenti, e il mio purtroppo invece era collegato al fatto che esiste veramente questo concetto che tu hai espresso. Sta aumentando, e devo riconoscere anche, anzi comunicare, che oggi, nonostante tutto, la figura fra i vari enti che esistono a livello nazionale, la figura che acquista o che mantiene ancora una forte percentuale di credibilità è ancora la figura del sindaco. Questo è un dato di fatto. Comunque avrà la sua fetta di persone che non lo aggradiscono, ma devo dire che quello che è la percentuale più alta. Oggi assistiamo a una caduta verso il basso, nel senso che a tutte le amministrazioni comunali sono richieste maggiori professionalità, maggiori competenze, con tutto il rispetto degli amministratori che ci hanno preceduto negli anni, dal dopoguerra in poi. Vorrei fare proprio una carrellata molto veloce: i tempi erano completamente diversi, le esigenze della gente erano completamente diverse, la gente aveva voglia di ricostruire tutto ciò che avevano perso con la guerra, e quindi forse in quel periodo c'era una sana individualità che sfociava poi in una società molto più tranquilla, molto più corretta, molto più anche data dagli eventi, molto più aveva più fiducia nel futuro. L'importante era costruire, crescere, mettersi sulle case, finalmente avere una casa per conto nostro, cioè vivere, e si credeva che la società aveva questo spazio. E quindi questo credere nella società, credere nelle istituzioni, perché poi concretamente si vedeva che c'era un miglioramento continuo, faceva sì che tanti errori venivano anche in qualche modo superati. Oggi invece siamo arrivati a una percentuale di difficoltà in tutti i settori, un'offerta di beni che è paurosa, gli stipendi non bastano a fine mese, c'è tutta una situazione di tensione nelle famiglie, lavoro a marito e moglie, hanno difficoltà a gestire i figli, c'è una tensione, ripeto, che parte dal nucleo famiglia, perché io parto sempre da lì: la famiglia è il nucleo della base di qualunque tipo di società. Da lì poi si tramanda in tutte le società, in tutti gli enti che ne compongono, che sono composti da queste persone, e queste tensioni arrivano poi a questi problemi. Credo che poi oggi è uno degli errori di fondo che si stanno facendo, e mi auguro che venga riscoperta la meritocrazia. Hai ragione quando dici la casta non sono i sindaci, ci mancherebbe altro, non sta a me dirlo perché io lo sono stato, e quindi sembrerebbe che io voglio difendere la mia categoria. Non è così. Io dico soltanto una cosa: ci sono delle persone che impiegano il loro tempo a fare gli amministratori, fare i sindaci in questo caso, poi magari hanno anche incarichi diversi in altre, non so, come il sottoscritto in comunità montana o come in altre istituzioni, che poi avremo modo di spiegare, che impiegano moltissimo del loro tempo rispetto a quello che era una volta. Oggi esistono un insieme di cose. Non dimentichiamoci che una volta il segretario era un po' l'elemento, la figura che teneva in piedi il comune. Oggi il segretario ce l'hai per qualche ora, insomma, nei comuni piccoli, per cui il sindaco è costretto, assieme a tutti i propri dipendenti, a fare uno sforzo di aggiornamento pauroso. E poi gli si dice che è il costo della società. Ma io vorrei dire, stiamo attenti, perché giustamente tu hai detto, se non ci saranno delle condizioni diverse di riconoscimento, sia psicologico e morale, prima di tutto, e poi anche un po' finanziario, dove vai a trovare una persona che non abbia la possibilità, con tutto il rispetto, o sono un dipendente pubblico e chiedo l'aspettativa, e aspetto poi il momento in cui fra 5 anni non sarò più rieletto e rientro alle stesse condizioni di lavoro delle quali sono uscito, certo. Oppure sono un dipendente di una società privata, magari con un incarico di un certo spessore. La società non può aspettare 5 anni a sostituire io che faccio il capo o il dirigente.
Rischio il posto di lavoro.
Rischio il posto di lavoro. Oppure sono un libero professionista, non riesco più a fare il mio lavoro a casa, e mi si chiede di fare una cosa, l'altra e st'altra. Addirittura qualcuno paventa che tutte le cariche amministrative dovrebbero essere gratuite, volontariato.
Ma oggi si vive di solo sindaco? in comuni piccoli come i nostri?
No, no, beh, questo sarebbe assolutamente impossibile. Io dico una cosa, noi abbiamo il terrore, visti anche i precedenti a livello nazionale, che fare il sindaco diventi una specie di professionalità. Ma io vorrei ricordare che in Francia, che sono considerati l'esempio amministrativo pubblico a livello europeo, ci sono le scuole di amministrazione, preparano gli amministratori. Non è che uno improvvisamente diventi sindaco o parlamentare, addirittura come da noi, senza avere una conoscenza approfondita di quella che è la macchina amministrativa. Qui il fatto di conoscere o meno la macchina amministrativa dipende dalla volontà individuale di sentirsi obbligato ad essere preparato ad affrontare una determinata mansione. Ma non è che da qualche parte, se tu vai in un'azienda e fai l'autista, ti chiedono la patente.
Certo.
Ma se tu, e questa è democrazia per carità, ti candidi a fare il sindaco e di fare un bilancio da 5 milioni di euro che tu non hai mai visto nella tua vita, nessuno ti chiede niente.
Si fa esperienza nei
allora,
5 anni.
Allora cerchiamo di capire questa responsabilità che gli viene addossata ad un sindaco, che in certi momenti dovrebbe avere le gambe che tremano pensando che fa delle scelte che poi sono utilizzo di denaro. Certo. Pubblico e quant'altro. Ecco, di fronte a questo, non riconoscergli il ruolo, non riconoscergli queste cose, vuol dire che uno ci pensa bene prima di andare, perché ho una grande passione, ma nelle grandi passioni si spreca la vita, lo sappiamo benissimo. Tutti noi possiamo avere delle grandi passioni, ma dobbiamo trattenerci, perché altrimenti la passione ci travolge e ci fa perdere la parte più importante della vita. Tornando a quello che dicevo prima, tu trascuri la famiglia, trascuri gli amici, cioè fai una vita dedicata, e in questo caso, ripeto ancora, richiede una maggiore preparazione, una maggiore professionalità che non c'era 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, non c'era questa esigenza. Quindi oggi sta diventando involontariamente una specie di professionalità. Giorni fa eravamo a Falcade, nel caso del famoso incontro con il gemellaggio, con un coro fra Falcade e la Germania. Beh, l'amministratore di quel comune era un consigliere che non poteva rappresentare, che rappresentava un assessore che rappresentava il sindaco, una cittadina di 12.500 abitanti, la Germania, che non credo sia una nazione che spreca le cose, e addirittura lì per loro il sindaco è una professione fatta con forte determinazione, chiaramente dedicata al 100% del suo tempo lavorativo, e dicevano addirittura che il compenso di un sindaco di quelle dimensioni è 8.000 euro, che cioè per me ha fatto dire: ma siamo fuori con la testa.
Tanti.
Quindi siamo veramente su due posizioni.
Agli antipodi.
Esatto. Qui invece, come ripeto, c'è il rischio che la dedizione all'impiego pubblico, che non è più il discorso di fare il volontario nello sci club come io ho fatto, quant'altro, lo fai per passione fuori orario di lavoro. Amministratore pubblico lo fai nell'orario in cui tu dovresti. Allora chi sono le categorie che potrebbero rimanere i futuri amministratori? O i dipendenti pubblici, fino a che rimarranno queste condizioni contrattuali.
Conoscendo Brunetta è a rischio.
Ecco, o pensionati come me. Questo è il problema, perché se non fossi pensionato non potrei permettermi il lusso di fare quello che sto facendo.
Certo.
Sempre partendo dal presupposto, certo, che la tua famiglia ti consenta di fare queste, fra virgolette, cavolate.
E poi rimpiange le vecchie battaglie politiche, i tempi dell'Edera, Presidente.
Ma questo sì, perché devo dire che oggi, nonostante tutti gli errori, e non vorrei essere come i soliti che dicono era meglio una volta, no? Non è così. Devo dire una cosa, che una volta c'era all'interno dei partiti politici nel dibattito una volontaria o involontaria formazione, c'era questa formazione amministrativa. Oggi stiamo esagerando come sempre. Quando uno sta guidando e fa una sbandata a sinistra, per esempio, non è che lui riesca con la prima sterzata a portarsi in centro. La prima sterzata lo porta tutto a destra, e a forza di sterzate a destra e a sinistra si mette in centro. Noi siamo andati in un eccesso di politicizzazione delle persone in quegli anni, con la crisi dei partiti che poi c'è stata, ad un eccesso di come si può dire, di non volere più sentir parlare di partiti, considerare la politica una cosa sporca. Non è vero, perché la politica è intesa come persone che si incontrano, che dibattono sugli argomenti e esprimono le loro opinioni, è esercizio di democrazia che si traduce poi in idee politiche, ma si traduce anche, auspicando, in concrete attività sul territorio.
Peccato che 15 minuti siano volati, è stato estremamente piacevole, ma avremo modo di ritrovarci, riparlare, anche perché con lei affronteremo prossimamente, magari terminata l'estate, vediamo anche come, che cosa decideranno a Roma, il tema delle comunità montane. Direi proprio questi ultimi 5 minuti, Presidente, intanto la ringrazio per la lezione di politica che ci ha fatto, che tutto sommato è una lezione ricordando il passato. Facciamo questa seconda lezione negli ultimi 5 minuti che ci rimangono. Andiamo a vedere perché una comunità montana, come nel nostro caso, parlo della Gordina, ha ragione di esistere, qual è l'aiuto che dà agli amministratori locali, qual è l'impegno per i cittadini. Non facciamo chiaramente riferimento alle comunità montane a livello del mare, cerchiamo subito di capire che ci sono due settori ben diversi. La comunità montana della Gordino è un'altra cosa rispetto a quelle romane o campane. Perché ha ragione di esistere e perché deve esistere, Presidente?
Ma vede, io credo che le persone che abitano in montagna e che si sono impegnate a seguire la parte amministrativa, parlo di questa categoria, perché purtroppo, come dicevo prima, la gran parte dell'opinione pubblica è distante, e anche ragione forse in qualche modo, è distante dalle realtà che succedono giorno per giorno, e quindi non si rende conto. Io credo che mai nessuno si sia interessato, e l'ho detto anche in altre trasmissioni, per fortuna dico c'è stato questo caos, questo attacco alle comunità montane. Se non altro, anche Berlusconi oggi è costretto a conoscere questo termine e a parlarne, perché quello che mi sono reso conto, la settimana scorsa sono stato in audizione in prima commissione in Regione Veneto per quanto riguarda la riformulazione delle comunità montane della provincia di del Veneto. E nella prima, nel mio dibattito di apertura, ho detto: scusatemi, io sono qui in presenza di voi consiglieri regionali, però prima di parlare sulla proposta di legge della Lega e sulla proposta di legge del Partito Democratico, credo sia opportuno, spero di non offendermi perché lo dovreste sapere, ma sia opportuno che vi spieghi cosa sono le comunità montane. E nella mia battuta è intervenuto il consigliere Laroni, che era stato sindaco di Venezia, e dice: no, Presidente, fa bene, perché io ammetto non so cosa sono le comunità montane, però quella è il consiglio regionale che dovrebbe decidere, visto che il titolo quinto della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza in materia di comunità montane. Quel consigliere, che io apprezzo perché ha avuto il coraggio di ammetterlo, non ha fatto finta di sapere, come probabilmente molti altri che erano presenti, però l'ha detto chiaramente: quello è il consesso in cui si dovrebbe discutere. Allora, se già a Venezia la nostra cosiddetta notorietà, fra virgolette, è piuttosto limitata,
figuriamoci a
Roma dove arriviamo a finire. Che fra parentesi, come esempio, hanno le comunità montane che sono date dei sette colli romani. Quindi la simpatia poi fa diventare un po', ecco, diciamo, a questo punto devo dire siamo simpatici, viene da ridere a pensare a queste cose qui. Ecco, tornando a questo, nell'evoluzione degli anni, dal 90 in poi, che nel 90 la famosa legge 142 diceva le comunità montane sono l'ente di transizione verso l'accorpamento dei comuni.
Certo.
E questo era un significato molto importante, nel senso di dire: i comuni, specialmente i nostri, diventano sempre più piccoli sotto profilo abitativo, mancano i numeri, abbiamo un calo demografico che è dato dal differenziale fra i nati e i morti, abbiamo sempre meno nati,
saldo negativo.
Certo. E in più abbiamo l'emigrazione interna.
Certo.
Cioè il cosiddetto risucchio che le vallate, che il fondo valle, la zona del Bellunese, fa nei confronti sia del Cadore che della Gordino, che del Comelico e da tutte le parti. Cioè un drenaggio verso le aree in cui tu hai maggiori servizi. E man mano che si spostano queste persone, fanno venire sempre meno il numero degli abitanti della montagna, creano domanda di servizi a Belluno, lì i numeri ci sono e vengono fatti i servizi, creano ulteriori domande anche dalle nostre parti, ma qua ci dicono non ci sono i numeri. E allora come è scomparsa l'ENI nel suo tempo? Perché scompare sia nei servizi che negli enti locali. Quindi è sparito l'Enel, oggi la comunità montana ha aperto lo sportello Enel, quindi siamo noi che superiamo a quello che dovrebbe fare un'azienda privata che fa un servizio pubblico, ma che è un'azienda privata. Il catasto lo trovi soltanto a Belluno, abbiamo aperto lo sportello noi.
Bim.
tutti i servizi che vengono fatti sul metano, sull'acqua, eccetera, eccetera, cioè qualunque struttura organizzata territorialmente, alla fine nei terminali, parliamo anche di comunicazione. I comuni assieme con la comunità montana stiamo interessandoci per i ripetitori, altrimenti certo. In molte parti della Guarino non si vedevano neanche i tre canali primo, secondo e terzo nazionale.
Diciamolo, perché un network non investe per 2000 persone. È chiaro,
esatto.
Sono soldi buttati via per un network.
E lo vediamo adesso quando stiamo lavorando stiamo ragionando sulla banda larga. Uguale identico, certo. È l'insieme delle comunità montane.
Non abbiamo i numeri.
Ecco. Quando mancano i numeri, mancano sia sul pubblico che sul privato.
Sa che ha dato una bella definizione di comunità montana, se dovessimo dare una definizione, cioè la comunità montana a garanzia della sopravvivenza dei comuni.
Ma è qui il problema, vede, io dico, vogliamo adesso venire a dire dobbiamo diminuire il consigliere Bazzani. I consiglieri da noi non costano niente, né certo. Nei comuni né nelle comunità montane. Io l'ho detto più volte. In un anno i 48 consiglieri della comunità montana Gordina, ripeto 48, è la seconda come dimensione nel Veneto, costano 2.500 euro.
Certo.
Allora dico, quelli vanno a fare i consiglieri perché hanno la passione politica di essere partecipi
di, dare un consiglio.
Di un momento strategico del nostro territorio, di dare un consiglio, di fare qualcosa. Vogliamo dire che quelli sono i costi della politica? Quello che mi preoccupa, sa cos'è? Che purtroppo l'opinione pubblica in questo periodo particolare ha lasciato soli gli amministratori involontariamente condividendo quanto dicono i giornali a livello nazionale. Qui non ci sono sindaci che sono stati coinvolti in scandali e tutte queste cose qui, non si capisce. Allora, già la dimensione della comunità montana Gordina potrebbe in un futuro apparire troppo piccola. Faccio un esempio. Se la provincia di Belluno la dividiamo in due, prendendo, io sono il presidente dell'intesa programmatica d'area, spiegherò in altre circostanze anche questo, e comprende la comunità montana Gordina, la comunità montana della Valboite, cioè fino a Cortina, la comunità montana della Longarone Zoldano. Sono vicepresidente del GAL, gruppo di azione locale, che comprende anche il centro Cadore e la Comerica Sappada. In quest'area abbiamo i due terzi degli abitanti della provincia, i due terzi del territorio della provincia di Belluno e solo un terzo degli abitanti della provincia di Belluno. Questa area che ho definito prima, che parte da Falcade e arriva fino a Sappada per scendere giù da Longarone ad Aguardo, attenzione, quest'area qui ha 32 abitanti per chilometro quadro, esattamente gli abitanti che c'ha la Finlandia.
Certo.
Ed è la parte più grande delle Dolomiti venete, che guarda caso non sono trentine, sono bellunesi, sono venete. Allora, di fronte a una continua emigrazione verso il basso di questa gente, chi gestirà questo territorio?
Lasciamoci con questo interrogativo, siamo ormai oltre i tempi. Lei ci ha dato gli spunti di riflessione molto importanti che aprono nel modo migliore quella che sarà la comunicazione sul territorio della comunità Gordina. Ovviamente, Presidente, ci dobbiamo rivedere, ci rivedremo spesso e parleremo ancora, perché vorremmo anche conoscere tutti questi altri particolari, tutti gli impegni naturalmente della comunità montana.
Ne ho parlati solo di qualcheduno.
Avremo modo per farlo. La ringrazio.
Grazie a voi.
Comunità Gordina, la storia, i personaggi, la cultura, lo sport. Il territorio agordino raccontato dai protagonisti. Comunità Agordina, un programma a cura della comunità montana Agordina.